Da Platone all'Host, un colloquio sulla pop filosofia con Simone Regazzoni, di Matteo Veronesi, 27 settembre 2011. Parte prima. Pop filosofia a cura di Simone Regazzoni, Il Nuovo Melangolo, Genova 2010. Prologo di Simone Regazzoni e saggi di Giadella Adretto, Simone Regazzoni, Girolamo De Michele, Francesco Vitale, Peter Senzi, Lorenzo Fabbri, Tommaso Ariemma, Giulio Iccovich, Laura Odello, Francesca Recchia Luciani. Domanda. La novità, è stato detto, è tale solo nella misura in cui è in relazione all'esistenza di una grandezza passata, e l'asserto potrebbe valere per ogni avanguardia che non si esaurisca nel gesto arbitrario e provocatorio. Forse vale anche per un'avanguardia filosofica come la pop filosofia, che opera un trattamento della novità trasvalutando le tradizionali categorie del pensiero attraverso l'istituzione di un pensiero che si realizzi per contaminazione. Che la pop filosofia che lei pratica non prescinda dai maestri del passato è evidente, sebbene l'obiettivo non fosse quello di legittimarsi o di delegare una reggenza ad altro, ma di incrociarsi con la popular culture, ambito che, come lei afferma, è divenuto indispensabile per una filosofia che non sia solo autoreferenziale. L'innovazione allora sta nella maniera di assumere la tradizione filosofica, nel farla interagire con le cose con le quali la cultura di massa quotidianamente si confronta. Che stima ha lei del senso comune, come si figura il lettore non specialista alle prese con i suoi libri di non facilissima lettura? Se, come lei stesso scrive, la pop filosofia è crossover in senso lato, dunque anche per il fatto che essa giunga a un pubblico che di norma non legge filosofia? Risposta. Lei giustamente afferma che l'innovazione è al fondo, nietzscheanamente, una trasvalutazione della tradizione filosofica. Partiamo da qui e proviamo a vedere quale tipo di torsione assuma nel campo della pop filosofia la trasvalutazione. Direi che la pop filosofia, per la libertà che si prende in rapporto alla tradizione in termini di montaggio concettuale, genere e registri di scrittura, nessun genere e nessun registro sono esclusi a priori, è un buon modo per pervertire l'eredità filosofica in tutti i sensi di questa parola con cui credo potremmo tradurre liberamente l'idea heideggeriana di Verfintung o radicalizzare quella derridiana di decostruzione. Non si tratta di legittimare il pop con i grandi nomi, ma solo di mettere in chiaro che nella pop filosofia non è in gioco una liquidazione a buon mercato della filosofia, bensì la sua radicale perversione. Uso il termine di perversione per segnalare che al fondo si tratta di godere in modi non canonizzati e impresentabili nell'ambito della buona famiglia accademica, del corpus filosofico, un po' come Quentin Tarantino gode del corpus cinematografico. Rispetto a un'idea alta dell'amore per il sapere, che ha sempre più in Italia i tratti del kitsch filosofico inconsapevole, questa perversione è anche una degradazione quale effetto dell'inevitabile contaminazione tra alto e basso. Ora, come interagisce questa cosa perversa e degradata con il senso comune del lettore non specialista? Semplificando un po', diciamo che da un lato si tratta di sollecitare il senso comune del lettore non specialista mediamente colto che si interessa di filosofia, ma ne ha un'immagine mid-cult alla Mancuso Marzano. Dall'altro, e per me è qui l'aspetto più interessante e la sfida della pop filosofia, si tratta di arrivare a un pubblico più giovane, immerso nel mondo della cultura di massa e che proprio a partire dalla cultura di massa arriva alla pop filosofia. La pop filosofia sta alla filosofia come i romanzi di genere stanno ai romanzi letterari. Da qui l'esigenza di non presentare i libri pop filosofici in modo mid-cult, ma radicalmente pop. Essi devono essere in tutto e per tutto oggetti di cultura di massa, a loro modo commerciali, a partire dai titoli. Al limite possono giocare con i tanto vituperati gadget, vale a dire con oggetti particolari che uniscono il loro essere quasi inutili e la capacità di attirare l'attenzione e generare il desiderio per come si presentano. In termini lacaniani potremmo dire oggetti A. In questo senso il mio libretto su Lost è anche un gadget legato alla serie. In Spagna è stato presentato in molte librerie insieme a 1000 gadget ispirati alla serie e non nel settore riservato alla filosofia. Alcuni mi hanno detto: «Ma così c'è il rischio che venga perso il suo valore filosofico?» In realtà io ero felicissimo di questo divenire gadget del mio libro. Secondo una delle sue etimologie, la parola gadget deriverebbe dal vero francese engager, impegnare, pervertendo la vecchia e nobile nozione filosofica di engagement, cara Sartre. Potremmo dire che una certa gadgetizzazione della filosofia è oggi una forma perversa di impegno. Inoltre, perché la strategia pop filosofica sia efficace, e non sempre lo è, occorre riconoscerlo, pop filosofia è un esperimento che giudico non riuscito, non ha saputo trovare la giusta formula, occorre lavorare molto sulla scrittura e sulla scelta dei temi. Perché è indubbio che la pop filosofia deve saper cogliere mode culturali della cultura di massa e onde da cavalcare. Domanda. Nel leggere pop filosofia è percepibile la sostanziale divergenza tra la prospettiva, o più propriamente detto la pratica pop filosofica della transazione semantica, del tramare con le opere della finzione e la tendenza da parte dei filosofi a scendere nelle piazze. Ritiene una conquista la partecipazione degli intellettuali a festival o a contesti che mescolano codici e segni disparati? Risposta. Prima la risposta secca. Sì, ben vengano i festival e le piazze in cui si parla di filosofia, però sarebbe auspicabile che la filosofia trovasse nuove posture per stare in piazza e nuovi linguaggi. La riproposizione in piazza della Lezio è debole. Ci vorrebbe una vera filosofia di strada che avesse il coraggio di recuperare generi di strada come ad esempio la diatriba cinico-stoica, linguaggio basso, violenza verbale, eccetera, contaminandoli con la cultura pop, cosa che l'accademico nostrano oggi non è in grado di fare per diversi motivi, tra cui la paura di dover decostruire la propria figura sociale che coincide con quella dell'intellettuale e quindi di perdere credito. Sulla scena internazionale c'è un solo filosofo che ha saputo attaccare l'immagine dell'accademico intellettuale senza perdere forza e credibilità, e anzi imponendosi come uno dei pensatori più interessanti in circolazione, è Slavoj Žižek. Il vero problema è proprio la figura dell'intellettuale da lei evocata. Credo che il filosofo abbia una vitale necessità oggi di non essere un intellettuale, o meglio, non fare l'intellettuale, di non recitare il comodo ruolo sociale dell'intellettuale. Oggi gli intellettuali sono guardiani del sapere umanistico di cui si limitano a ripetere le formule come se fossero esorcismi contro la radicale trasformazione in atto del mondo. Il filosofo, prendendo atto che quel modello di sapere è definitivamente chiuso, come ricordava Sloterdijk in Regole per il parco umano, deve muoversi nel non sapere, laddove un sapere non è ancora o non è più costituito, laddove ci sono discorsi non legittimati, non canonizzati o addirittura additati come pericolosi. Quando parlo di fuga di pensiero intendo proprio la fuoriuscita del pensiero dall'orizzonte del sapere dato, in cui invece si muove l'intellettuale. È l'unico modo per rispondere in modo non reattivo alla trasformazione radicale in corso, altrimenti si finisce per diventare tutti dei piccoli Antonio Scurati. In questo senso, piuttosto che un intellettuale, il filosofo dovrebbe pensarsi come una sorta di idiota speciale, cioè qualcuno che ci sa fare con il proprio non sapere, come Jerry Lewis nel Mattatore di Hollywood. Domanda. Uscire dalla purezza, dalla zeità del milieu accademico, scendere dalle cattedre, ma non sussiste la possibilità che l'atteggiamento post-filosofico si trasformi esso stesso in virtù del carattere intrinseco dello sguardo filosofico, il quale di per sé, se non per definizione, spesso tende ad atteggiarsi a legislatore, in una forma di snobismo di ritorno, nell'eventuale rivendicazione a sé della competenza a illuminare il senso comune, a educarlo all'autocoscienza, alla presa d'atto della complessità della vita. Nella fattispecie, esplicitando tratti significativi che nelle opere pop altrimenti potrebbero passare inosservati dal comune fruitore, implicitamente ritenuto incapace di una ricezione intelligente. O, detto diversamente, il senso comune ha o ha avuto una reale esigenza di fare assegnamento sulla filosofia per non vivere inconsapevolmente? In breve, il dialogizzare del leopardiano pastore errante è solo una metafora occasionale? Risposta. La questione del filosofo legislatore intreccia perfettamente quella dell'intellettuale legislatore di cui occorre, senza troppa nostalgia, liberarsi. Il rischio che lei paventa è ben presente, lo si ritrova in alcuni filosofi accademici che scrivono libri adatti al vasto pubblico che vorrebbero illuminare. È una postura paternalistico-pedagogica per cui non nutro il minimo interesse. Per questo tendo a sottolineare il momento ludico e legato al godimento della pop filosofia. Detto questo, occorre precisare che la lettura e l'interazione, contaminazione della filosofia con la cultura di massa è solo uno dei possibili usi di questa cultura, non certo il disvelamento della sua profonda verità che il fruitore da solo non saprebbe comprendere. Ad esempio, nella filosofia di Lost scrivevo che il mio testo era una specie di spin-off filosofico della serie, non certo la sua vera interpretazione. Trovo sospetta l'idea di aiutare qualcuno a vivere più consapevolmente. È ancora parte del paradigma dell'intellettuale legislatore che dall'alto della sua cultura giudica le masse. Piuttosto diciamo che la filosofia mette in circolazione armi concettuali. Ciascuno è libero di farne l'uso che crede o di non farne uso. Si tratta di aumentare il traffico dei concetti facendo in modo che non siano gli accademici gli unici a controllarne la circolazione. Certo, c'è una polizia accademica che è pronta a denunciare questo traffico come pericoloso. Penso ad esempio a un indimenticabile articolo di Nicola Vassallo sul Sole 24 Ore intitolato «Sopravvivere al pop pensiero» o a un articolo pubblicato su Repubblica da Maurizio Ferraris, critica della ragione pop. Perché due ordinari si sono sentiti in dovere di intervenire contro la pop filosofia? Per una ragione molto semplice: traffico filosofico extra-accademico è sempre più pericoloso perché mostra tutti i limiti, soprattutto oggi in Italia, di un'accademia che non è più in grado di produrre filosofia. Domanda. Questo concentrarsi e interrelarsi del discorso filosofico su mode, perlomeno a una vista superficiale effimere, come quelle che caratterizzano la società contemporanea, non rischia di distogliere l'attenzione dai problemi finora da molti ritenuti essenziali, dalle grandi domande del pensiero e in particolare dalla domanda metafisica fondamentale: perché esiste l'essere e non il nulla? La moda, il contemporaneo, alleati e fratelli della morte, secondo Leopardi, non rischiano di essere mere ipostasi di un nulla definitivamente separato dall'essere, privo di qualsiasi possibilità di redenzione ontologica e gnoseologica, di qualsiasi significato e rilevanza speculativi. Insomma, la pop filosofia non rischia di essere una delle tante forme dell'oblio dell'essere? O essa è forse piuttosto, in senso positivo e costruttivo, un momento, forse quello ultimativo e culminante, della secolarizzazione, della demitizzazione, del disincantamento del mondo, ovvero una visione speculare dell'età contemporanea, crossover anch'essa di realtà e finzione? Risposta. Sì, credo si possa rispondere in due modi alla sua domanda. Uno. Si può dire che è possibile porre le grandi questioni metafisiche, compresa la questione metafisica fondamentale, lavorando con la cultura di massa. Si tratta semplicemente di cambiare canone. Invece di usare i classici o i testi che in un certo momento storico sono classificati come cultura alta, si scelgono testi pop, o meglio, si tratta di ampliare e trasformare il vecchio canone umanistico borghese. Non ho la minima esitazione a dire, proprio perché ci sto lavorando, che ad esempio per pensare la questione del rapporto tra etica ed eroismo insieme all'Antigone di Sofocle e alla lettura che ne offrono Lacan o Reinhardt, si debbano analizzare anche Kill Bill di Tarantino, il Batman di Miller e poi di Nolan e Kung Fu Panda. Le uniche difficoltà sono quelle legate allo statuto intellettuale di chi scrive. Se un filosofo scrive un testo banale lavorando sull'Antigone, avrà meno difficoltà a far passare quel testo per un testo veramente filosofico rispetto a un filosofo che scriva un testo originale lavorando su Kill Bill. Un oggetto culturalmente non legittimato rischia di gettare discredito sul discorso che lavora su di esso, ma occorre cominciare a pensare che la rilevanza speculativa di un pensiero non è direttamente proporzionale al grado di legittimazione culturale che ha il suo oggetto. Anzi, mi sembra che sempre più sia vero il contrario. L'oggetto legittimato è un buon modo per ottenere facilmente distinzione intellettuale. 2. Per parte mia, auspico che la decostruzione della metafisica proceda senza nessuna nostalgia heideggeriana per l'essere perduto, dunque lavorare con alcune tendenze della contemporaneità per me resta essenziale, anche per formulare nuove questioni. Dico questo con il massimo rispetto per un filosofo che per me resta un punto di riferimento essenziale insieme a Derrida, e cioè Heidegger. Fine parte prima.